Sila Nera è madre di Dio, è l'unica che è nata senza peccato originale. Se Gesù l'ha scelta come sua madre, immaginate, però non è Dio. Io vengo ad adorare Dio. Il primo atto che devo fare è la genuflessione. Allora, naturalmente, anche io non riesco più a genuflarmi fino a terra, perché se vado giù di spesa. Però mi inchino, faccio tutto quello che posso per capire chi è il mio Dio, perché sei il mio Dio. In chiesa. Dopo c'è la Santa Messa. Parliamo della Santa Messa. All'inizio si può stare in piedi, quello che vuole. Ma quando dal santo, vediamo, in poi, fino alla comunione, là su quell'altare c'è veramente Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Quelli che vengono a messa come avevo anche io, non è più. Ho 86 anni. Le gambe sono quelle che sono, non riesco più. Per il terreno che toglie nel banco riesco a ginocchiare. Non mi alzo più fino alla comunione. Non mi alzo più. La posizione di adorazione. Guardate i musulmani che adorano Satana, perché non è Dio, Allah. Guardate che razza di inchini che fanno anche per terra, addirittura tolgono le scarpe e tutte quelle cose. E io come l'ho fatto, mio Dio? Quelli che mi conoscono lo sanno, io non mi alzo mai se non per andare a fare la comunione. E vedo che pur avendo male le gambe, perché ho soltanto 6 anni, sapete le gambe sono quelle che sono, però vedo che riesco benissimo a stare in ginocchio. I giovani, anche stamattina ero a messa, persone molto più giovani di me, in piedi, all'elevazione. Io continuo a dire: Signore, perdonalo. Io ti adoro anche per loro quello che chiedo di te. Io non amo il male a nessuno, per carità, anzi. Se vi dico queste cose è perché il Signore vuole bene a tutte le anime, anche io voglio bene a tutti voi. E vi dico: ma comportiamoci secondo la nostra fede. Non ci credo, allora non vado neanche in chiesa. Non vado neanche in chiesa se non ci credo. Il Signore non mi prende per la coppa, non mi fa, non mi obbliga. Io faccio quello che credo. Se la mia testa dice, là c'è il mio Dio, è il mio Dio che si immola misticamente ogni messa, che rinnova il sacrificio della croce, influendo là, ma che l'ha fatto sul serio 2000 anni fa. Per ottenersi le grazie, per ottenerci il perdono, per ottenerci il paradiso, diciamo, no? Allora, ma io ci credo o non ci credo? Perché proprio non ne potevo più, perché tutte le messe io continuo a dire: Signore, perdono, Signore, perdono, Signore. Quando vedo la imparati in piedi così, no, mi direte, ma io amo lo stesso, ma no, perché anche il nostro corpo partecipa all'adorazione. Anche il nostro corpo deve partecipare alla devozione, all'amore, esprimere l'amore per il Signore che è morto per noi. Certo che lui non è là che viene con il puntato, ma se ci domanderà conto, e questo è il Vangelo, anche di ogni parola oziosa. L'avete letto il Vangelo? Vi invito sempre a rileggerlo, perché tante volte scappano certe cose. Il Signore ci domanderà conto anche di ogni parola oziosa. Immaginate, io vi ho detto. Perché io mi domando, o crediamo o non crediamo. Dai, mi cari, sono due. Ma se io credo veramente che là c'è il mio Dio, quello che ha creato i cieli e la terra, quello che mi giudicherà soprattutto, e dipende da lui, e dipende da lui, dal suo giudizio, se io mi salvo o non mi salvo, Se andava tutta l'eternità felice o tutta l'eternità disgraziata e infelice in cambio inferno, dipende da lui. Ma lui diceva dipende da te, caro. Io le cose te le ho segnate, te le ho dette. Se noi dobbiamo aderire con tutta la nostra fede, con tutto il nostro cuore, ma anche all'esterno abbiamo un corpo, anche il corpo deve aderire. Il sacerdote per forza di cose deve stare in piedi perché c'è, però quante volte si inginocchia anche lui. Dopo aver detto le parole della consacrazione, questo è il mio corpo, la prima cosa che fa non si inginocchia anche il sacerdote. E anche lui si ha le gambe che è possibile, ma se no fa un altro inchino, uno. Con le ginocchia della mente inchini, dice il poeta, va bene? Allora mi direte, ma è così importante? Sì, è così importante. Perché noi abbiamo anche l'obbligo, noi che crediamo, di dare il buon esempio. Abbiamo responsabilità, sapete? Abbiamo la responsabilità di dare il buon esempio anche agli altri. Perché l'uomo non è un'isola, dice l'autore di quel libro. Nessun uomo è un'isola. Abbiamo sempre contatto con gli altri. Io ho visto che i papà, le mamme, i zii, i nonni, quelli che educano i bambini, se gliele dicono chiare queste cose, i bambini li capiscono perfettamente e le fanno con una tranquillità. Ma se nessuno glielo dice, compresi i preti, scusate che lo dico. Perché se io fossi sacerdote direi, sentite per favore, adesso vi inginocchiate, quelli che possono. Io mi ricorderò sempre in Polonia, quella chiesa piena, strapiena così, quelli che erano i banchi, sentono quelli tutti per terra, uomini e donne, i calzoni, che io porto i calzoni, si stireranno i calzoni, mi sporco. C'era una sola persona in piedi, una vecchia che aveva due gambe che sembravano di colore e non poteva inginocchiarsi, però si era portata il bastone e era ad angolo letto così per l'atto di adorazione. Questo è un po' l'alcune. È i tempi di Leoceschi, ai tempi che imperava il bolscevismo. Però non sono riusciti a domandare, non sono riusciti a chiudere le chiese in Polonia, perché era tutto un blocco di fede in questi fedeli. E anche i russi hanno avuto chinare la testa alle sale. Più forte la loro fede. Adesso non so come siano, ma allora era così, perché sono tre volte in Polonia e tre volte ho visto questo. Ma quella allora era gli Arosseschi e ero là quando la prima volta che aveva tolto il coprifuoco gli Arosseschi. Il primo giorno proprio ha tolto il coprifuoco e ero là io in Polonia. Ma guardate, io mi domando, ma crediamo o non crediamo? Perché dipende da quello, sapete? O io sono convinta che in quell'ostia c'è che il corpo, sangue, l'anima e la divinità del mio Dio. O se non sono convinta per avere di fare ora, cosa facciamo in chiesa? Cosa facciamo in chiesa? E se sono convinta che la Santa Messa è la rinnovazione, incluendo il sacrificio della croce, quando vedo Battimani, ma pensate, Battimani in chiesa, è come dire, bene Signore che sei crepato sulla croce, e viva che sei morto per me. Se voi assistete alla condanna a morte di una persona, battereste le mani. Almeno che lo siate pervertiti proprio. Non so. Bisogna che torniamo alla base. Bisogna che torniamo alla vera fede. E la vera fede la si esprime anche col corpo. Perché se noi abbiamo il corpo, se il Signore ci ha dato un corpo, vuol dire che siamo responsabili anche di quello, eh? Perché i peccati impuri sono peccati? Il nostro corpo è tempio di Dio. Se il nostro corpo non fosse un tempio di Dio, in grazia di Dio, allora è una cosa. però io possiamo profanare quanto volete. Ecco perché è peccato mortale e impurità. Se siamo grazie di Dio, lo Spirito è in noi, la Trinità è in noi. Tu sei un mondo, ha detto il Signore, io sono tutto. Ma se tu sei Cristo Gesù mio figlio, sei col Padre e lo Spirito Santo, perciò sei nella Trinità. Scusatemi, è vero o non è vero questo? Se tu non vieni, non è questo. Noi siamo nulla, perché lo sa benissimo il Signore, siamo nulla. Abbiamo avuto il principio perché lui ci ha creato l'anima. Perché i nostri genitori potevano stare insieme quanto volevano, ma se non crea l'anima il Signore, non nasce un figlio. Scusate. Allora, come dobbiamo comportarci in chiesa? Prima di tutto, appena entrati, c'è l'acqua santa. E l'acqua santa non fa altro che dire, Signore, se sono in peccato mortale vado a confessarmi diretto. Ma se non sono in peccato mortale, chi è perfetto in questo mondo? Allora, con l'acqua santa, cominciate a ragionare là. E dici, Signore, perdonami tutti i peccati veniali, tutte le imperfezioni che ho, tutto, purificami l'anima perché possa venire ad adorarti, a pregarti. Primo atto. Poi ci si inginocchia a terra. E se non si può, come le mie gambe che non lo permettono più, perdonate la mia confessione, un minchino, ma sapendo quello che si fa. Perché il Signore ci ha dato l'intelligenza, cari. Ci ha dato la conoscenza, ci ha dato. Allora io mi vado davanti alla presenza sacramentale di Gesù. Quando vado in chiesa, il Signore c'è dappertutto, perché sennò cadremo nel nulla. Ma in chiesa c'è anche il suo corpo. Il suo corpo, il suo sangue, l'anima. Non occorre che lo veda. Ho fede. Se non ho fede non vado neanche in chiesa, scusatemi. Perché siamo coerenti allora. Ma se io non credo, perché vado in chiesa? Ma se credo, perché non mi comporto come non credessi? Allora, c'è la Santa Messa. Si sta in piedi. Una volta no, nei miei tempi stavo in ginocchio sempre. Ah, lasciamo stare. La prima parte è quando si chiede perdono al Signore, così si porta lì. Poi ci si siede, le letture, giusto? Si tende la parola di Dio. Io credo che anche ai tempi quando Gesù parlava, si sedevano tutti, erano sull'erba, magari dove erano. Ci stiamo ascoltando la parola di Dio. Ma quando il sacerdote dice, questo è il mio corpo, non è il suo corpo, è quello del sacerdote, vero? È Gesù che parla con quel sacerdote. Pensate che se anche se si va in peccato mortale, vale lo stesso. Allora io come posso stare là con un pendolo in piedi? Magari parlando con gli altri, magari purtroppo la nostra testa a volte è soggetta alle distrazioni e quella è una cosa umana. Ma appena mi accorgo che mi distrago, dico, oh Signore, perdonami. E mi trovo a mettere in età, no, sei qua presente davanti a me, sei qua. Per mio amore rinnovi il sacrificio della croce. E anche quando battono le mani, io non vedete mai che li battono. Davanti a uno che muore in croce, datevi viva. Provate a pensare.
Alla consacrazione battono le mani.
No, prima o dopo lo so quando che battono. Ma è sempre Gesù. Ma andiamo a battere le mani in teatro, quello sì, volentieri. Battiamo le mani in teatro, semplicemente gli attori sono bravi, per carità. A chi batto le mani? Uno che canta bene, uno che suona bene, diciamo bravo. Ma volete dire al Signore, bravo Signore, che sei morto e che hai fatto per me, ma non lo faccio con le ricordarci di Gesù. E poi come vi dico, se non ho male le ginocchia che proprio mi impediscono di stare su, stiamo in ginocchio. Perché Gesù è presente, realmente presente, quando è sacerdote fino all'ultima messa. Io l'ho detto che ho avuto questa grazia di assistere alla messa con la Madonna, no? Che l'ho già detto, non lo posso dire. Ho assistito alla messa a Loreto con la Madonna qua. Dal santo fino all'ultima particola che è stata distribuita in ginocchio così e leggermente curva in adorazione. Quella è sua madre. Io credo che abbia permesso quella volta per me perché proprio me lo trasmettessi agli altri. Come si deve stare in chiesa? Se sua madre sta in chiesa così in ginocchio durante la messa, allora cosa siamo noi per stare in piedi e infischiarsi direttamente? Proprio guardate, ve lo dico col cuore, perché io non ne posso più. Continuo a chiedere fra loro al Signore, Santo, Signore, perdonate. Si vede che non sanno, si vede che non hanno capito, si vede che. Per carità, io condanno nessuno perché non sta mai né giudicare, tanto meno condannare, anzi, vorrei che tutti, ma ricordatela. E se gli altri vi chiedono perché sta in ginocchio, perché là c'è il figlio di Dio, Gesù che è morto per noi. Secondo me solo così. Non occorre che facciate grandi disquisizioni, grandi spiegazioni, dite solo questo, ma là è Gesù. Ci crediamo che è là Gesù. È morto per me. Il minimo che posso fare è adorarlo finché c'è. Purtroppo adesso tutti sempre dobbiamo alzarci e andare a fare la comunione. Una volta si faceva la comunione in ginocchio sulle braccia, adesso fanno il filone, va bene. Però anche per andare a lavare l'auto dovevo alzarmi, no? Andare a prenderlo. Torniamo al posto. Quelli che mi conoscono e che hanno ascoltato la messa con me lo sanno che io sto in ginocchio finché il sacerdote ha ritirato la piscina. Almeno. Dopo stiamo, io odio tutti i campi durante una cosa di cose perché mi piace parlare così, no? E a dire quello che voglio io, non quello che lo chiedono i campi. Ci sono delle persone che spesso il Signore gli viene di là perché col libretto fino all'ultimo momento a cantare, poi aprono la bocca e lo dicevano il Signore, torno a cantare. Ma io tante cose sapevo dire al Signore, voi non ne avete da dire, ma no? Non ne avete da dire. Anche solo pregare per i nostri cari, anche solo pregare, ringraziamo. Guardate, noi, quando facevamo il catechismo, anche la prima comunione, ci avevano insegnato la parola ardo. Anzi, che avevano fatto, avevano dato un'immagine di questa parola. La prima lettera dell'ardo è A, adorazione. Quando dicevo Gesù, primo atto davanti al mio Dio, perché ricordiamoci sempre che è il nostro Dio, è quello che tiene in mano le redini, è quello che permette che scoppi una guerra o che non scoppi, è quello che dirige tutte le armi, è quello che vede tutto, che sa tutto, che conosce tutto, che fa che tanto, che è morto per me, mi ama tanto da morire per me. Allora, prima di tutto l'adorazione, perché è il mio Dio. Non avrei altro Dio fuori che me, vero? Se ricordiamo i comandamenti di Dio. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio di fuori di me. No, ma non che avrai un Dio. Ma quale Dio è là? Ma senti che siete matti, siamo matti tutti. Se il Signore ha detto così già quella volta, nell'Antico Testamento, non avrai altro Dio di fuori di me. Ma così avrai un Dio povero. L'ha inventato in un momento, perché Allah non esiste. A meno che non si identifichi. sposata una madre. E pensate quanti milioni e quanti miliardi di persone che credono. Ecco perché verrà quel che avverrà. Perché il Signore adesso ha detto basta. Non so i tempi se non fuori, ma non so quanto durerà. Per forza di cose, perché a un certo punto diceva a noi, che hanno parlato proprio per niente, che sia morto per niente, soprattutto quello. Adorazione, ringraziamento, grazie Gesù, grazie che sei morto per me e sei risuscitato per dimostrare che sei mio Dio, grazie di tutte di avermi dato la vita, perché la nostra anima è stata creata da Dio, non dai genitori. Pensate quante grazie avete ricevuto. Anche oggi, che state ascoltando, non me so perché non avevo niente, ma la verità che devo trasmettere, perché io ho questa missione di trasmettere la verità. Allora io dico, non è una grazia di te. Grazie di tutte le grazie che mi hai creato, mi hai dato una famiglia, ma di quanto è conto? Invece di guardare quello che ci manca, quello che volevo, proviamo a guardare quello che abbiamo, che è molto di più. Abbiamo una casa, abbiamo delle persone che ci amano, abbiamo la possibilità di lavorare, abbiamo tante cose, di capire soprattutto. Poteva anche permettere al Signore che nascessimo indicapati di quelli che non capiscono niente, e mica me di nostro se abbiamo un'intelligenza così che possiamo capire. È lui che ci ha dato una buona intelligenza, ci ha fatto il cervello bene, non hanno mica colpa loro gli indicapati poveretti, però se loro non capiscono non hanno neanche colpa, non hanno né merito né colpa. Imbattizzati andranno con i neonati in paradiso per tutta l'eternità. E il Signore vuole bene a tutti, ma noi ci ha dato l'intelligenza da capire e ringraziamento. Dopo domanda, ardo, c'è la domanda. Ma la domanda per eccellenza che dobbiamo fare è quella: Signore, perché mi salvi mai? Fa che arrivi in paradiso per carità, che non mi dai tutto all'eternità. Scherziamo? Sapete che non c'è mica la missione dopo me. È l'eternità. Ma lo facciamo domani. E poi ho, davvero, ardo, offerta. Senti, Signore, io sono povera, non ho da fare. Ma ti offro tutta la mia mente. Ti offro tutto il mio lavoro. Ti offro tutta la mia fatica. Ti offro le sofferenze che sono inevitabili, perché tutti, io credo che nessuno al mondo non abbia sofferenze, tutti ne abbiamo. Ma che bello offrire al Signore, tu le trasformi in gloria, tu domani le trasformerai in felicità eterna, queste sofferenze. E ringraziamento, adoro, ringraziamento, grazie Signore, grazie perché mi hai dato la vita. Grazie perché mi hai dato l'intelligenza, grazie per tutte le grazie che mi continui a fare, grazie della verità che mi fai conoscere, grazie per avermi dato una famiglia, poi tutti avete modo di dover ringraziare, no? Grazie del lavoro, grazie di tutto, ringraziamo il Dio. Poteva crearci anche in Africa, tra quei poveretti che continuano a farli cambiare addirittura di nazione, che devono emigrare da un posto all'altro, milioni di persone perseguitate. Ma credete che Gesù non vuole bene, molto anche per loro? Pensate la responsabilità di quelli che fanno soffrire milioni di persone così. Non vuole mica il Signore, dai Satana proprio. E perché? Sempre per il Dio mammona, sempre per il Dio danaro, perché anche le guerre che sono scoppiate e quelle che scoppieranno sono sempre, sempre, sempre per il Dio mammona, per il danaro. Maledetto. Io dico, ma Gesù ci ha 12, cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Il regno di Dio cosa vuol dire? È paradiso. Cerchiamo di andare in paradiso, cerchiamo di vivere essendo meno indegni del paradiso. E cerchiamo la sua giustizia, non la nostra giustizia. Non è l'unica senso di la giustizia a noi, purtroppo, perché siamo stati toccati dal peccato originale. Tutti nasciamo così. Tutti. Perché c'è il catechismo? Anche quello, quanto è satanico, quello che hanno portato il catechismo è la prima comunione, sempre più tardi. San Pio X, che era veramente santo, un grande papa santo, ha detto date la prima comunione ai bambini, prima che iniziano quel peccato mortale. Quando distinguono tra pane e pane, date loro Gesù. All'inizio proprio del cristianesimo, quando c'erano i primi cristiani, le briciole, perché allora non c'erano le ostie belle come le facciamo noi adesso, ma le briciole che cadevano del pane consacrato, che poi era diventato il corpo e il sangue dell'anima di vita, e erano i neonati di loro bambini. C'è questa usanza all'inizio della Chiesa. Da allora cosa abbiamo fatto? San Pio X aveva detto, date la prima comunione, basta che distinguano tra pane e pane, non occorre che sappiano tutto il catechismo, tutte le domande a memoria. I bambini poi hanno noi, siccome sono vicini all'origine, e sono ancora puri di cuore. Perché non dobbiamo dare loro Gesù? Prima che entri in Satana con la sua malizia e con la sua cattiveria. E come capiscono i bambini? Provateci. Io sono sempre stata in mezzo alla gioventù, lo so. Loro capiscono, per loro è l'unico che fa quattro semplici, tranquilli. Perché non diamo loro Gesù? Mi dite, ma sono i preti, anche purtroppo. Purtroppo. Ma cosa credete che non siano all'inferno anche tanti preti? Anche tanti vescovi, anche tanti cardinali? Io ho assistito, ve l'ho già detto forse, all'esorcismo di una donna posseduta. Non si sapeva bene da chi, ma durante l'esorcismo col sacerdote, io pregavo solo in ginocchio, ma mi hanno chiamata apposta perché pregassi, non era neanche qui a Milano, era in un'altra città. A mozziconi è venuta fuori la verità. Quella donna era posseduta da un cardinale, da e con i particolari che ha detto ho capito anche chi era. Ho assistito io con i miei occhi e c'era il sacerdote là e c'era la persona che mi ha mandato là a pregare che sapeva anche lei. Siamo in tanti testimoni di questo, non io che sia esaltata. Io stavo dritta a pregare soltanto poi. Ma è venuta fuori da quella posseduta che poi era una donna. E là parlava con la voce maschile e un italiano perfetto. Caspita, dopo ho capito, era un cardinale che sapesse non sapere parlare bene. Dopo invece, finita l'esorcismo, lei è tornata normale come prima, parlava in dialetto. E era vicino, eravamo seduti vicino, ha detto, ma signora, come lei non sa l'italiano, non parla italiano. No, dice, non ho mai parlato io italiano, in vita mia parlo di adesso, sempre parlato di adesso. Con la voce normale di donna. Un'ora e mezza sentite di dirci. E non ero io solo, perché c'era il sacerdote, c'era l'altro. Allora, come la spieghiamo le cose? Come le mettiamo le cose? Forse il Signore ha voluto che facessi anche quell'esperienza perché potessi trasmettere la dignità a tanti. Cose stanno così, le cose stanno così. E se un sacerdote gli dice, oh, non occorre inginocchiarsi, dice, lei faccia quello che crede, io mi ginocchio. con i ginocchi va a prendere la comunione, perché sennò impedirei la fila. Quello non lo faccio, faccio tutto il pionichino e prendo la comunione come tutti, e poi torno al mio posto, no? E siccome ai miei tempi si donava tre mani così, io mi infischio di quel che dicono gli altri, io torno al mio posto, loro li vedete, vedo sempre con le mani tutte così. Nessuno però mi ha chiesto ma perché tiene le mani giunte. Nessuno me l'ha chiesto. Ma io adoro il mio Dio, non posso adorarlo subito in ginocchio perché devo fare la strada per andare al banco. Però nel banco, sto in ginocchio fino a che hanno ritirato Gesù dal tabernacolo. Ma un cielo. E non sono ancora morta. E nonostante le mani di noi, di frattori, perché i frattori alla mia età era la cosa più logica, ma vedo che ce la faccio benissimo. E anche se devo anche offrire un po' voi, sentite, ho appena assistito alla rinnovazione del sacrificio della croce. Quando ha partito Gesù, non mi ha provato a pensarci. E io credo che mi lamento per un po' di malesima, che mi spiace, come dire, ho sempre mandato di dirgli queste cose perché, ma proprio non mi posso proprio che così dico, no, torniamo alla fede, che torniamo alla dimostrazione della nostra fede, perché io devo anche testimoniare davanti agli altri che ci credo, che sia perché vado in chiesa, se non ci credo, toccata. E di questo credete che nel momento del giudizio il Signore non ci chiede conto? Ma perché sei andato a comunione, se non ci credevi? E se ci credi perché non ti comporti come una che ci crede? E se anche ci sapete il discorso? Non puoi essere, non so io, dei geni per capire una cosa così. Manca la coerenza. Certo, manca anche tanto l'insegnamento dei ministri di Dio, siamo d'accordo, ma non crediate che questo sia una scusa per noi. Ma non è la tua testa, non è la tua intelligenza, non puoi capire da solo. Ma non si prega a dirvi perché ti inginocchi, a me non è solo venuto a dirmi questo. Nessuno? Anzi, ho sentito parecchi sacerdoti invitare di stare lì e li hanno ascoltati e non li hanno ascoltati. Poi la pessima usanza che, grazie a Dio, ho trovato solo qua, in Lombardia, quando sono venuta, che poi io sono nata a Milano, ma mi ha portato via da 2 anni. Sono cresciuta nel Veneto, ho girato tanto, ma solo qua ho trovato questa pessima usanza. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, dice già. Allora, voi dite quello che sì, parte tutti seduti. È vero o non è vero? Dite niente. Ma chi ha insegnato questa roba? Da qualcuno deve essere partita l'insegnamento. Di sicuro da qualcuno della Chiesa. Ma che senso ha federsi? Quando Gesù dice, quando il sacerdote dice, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di ricevere la legge. Lo dite tutti, lo dite. Con che logica c'è per essere a sedere? Provate a spiegarlo, io non sono mai riuscita a capire. Anche stamattina, messa la terra, ecco la mano di Dio. Forse tra persone che sanno già la cosa, non si sono sedute e sono state bene. Maria. E io mi domando, ma qualcuno deve aver insegnato questo? Mica le persone da solo fanno tutte queste cose, queste gesti. Vi pare? Perché io una volta le suore non erano della mia congregazione. mi ha detto di sedermi subito, di non fare il ringraziamento in ginocchio. No, no, perché no, no. Allora io mi sono andata, ma perché lo fanno? Suore. Suore. Allora dentro di me ha detto, ma perché? Perché non devono ragionare? Ma qualcuno si vede che non ha dato importanza, qualcuno ha visto gli altri fare, hanno imitato, io non lo so. Non lo so spiegare, non lo so. Io so solo che chiedo perdono al Signore, quello sì. Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Eh sì, è l'unica cosa, è l'unica preghiera che mi dico. Ma adesso ve lo dico perché volete. Dopo siete liberi di fare quello che volete. Non vi vengo a guardare, non vi vengo a sindacare. Ho mai chiesto a qualcuno ci credi a quello che ho detto, mai. Mai, in tutti gli anni che il Signore mi ha fatto trasmettere la verità, perché io sono qua solo per fare questo lavoro, trasmettere la verità. Non so mai, 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 cioè non ho mai, mai chiesto a qualcuno di voi ci credi o non ci credi. Siete liberi. Siete liberi. Il Signore ci ha dato questo grande dono e responsabilità. E la libertà. Però dovete prendere conto a Dio, non a me, pure per qualità, non sono niente. Io faccio un problema, questo microfono ve lo dico sempre, trasmetto. Ma dovete rendere conto a Dio. Dovete rendere conto a Dio. Perché non ci credete, non andate neanche in chiesa, state fuori. State fuori. È una cosa che io, nessuno vi viene a prendere con la rivoltella di Dio, che io ci parlo, voi per carità di Dio. Io non guardo, guardo in generale perché per forza di cose sono là in chiesa, anche per camminare, per il cuore. Anche stamattina io tutti sì. Io chiedo perdono per loro. Non faccio altro che chiedere perdono, Signore perdona loro perché non sanno quello che fanno. E ha detto Gesù, ci ha insegnato lui. Io non posso condannare per carità. Però se lui me la fa dire, va bene, se la fa proprio dire con verità così, vuol dire che è volontà sua. Dopo siete liberi, fate quel che credete, ma non vergognatevi. Ecco, però perché tanto? Perché il Signore si vergognerà di voi al momento del giudizio. Voi vi siete vergognati di Gesù. Nel momento perché saremo giudicati da lui, sapete? Anche di ogni parola o ciò. Pensate poi non è su Dio l'adorazione quella. È lui che vi giudicherà, io non. E cerco di non guardare mai se è possibile, per forza di cose, perché vado al posto e mi metto in ginocchio, per forza di cose mi dico le cose. E perché io vedo, non so che persone, forse perché non vi conoscevo, non so. Non so voi, non vi ho mai guardato, voi se vi giudicate, lasciamo fare. Siete liberi sempre. Però la verità è questa. Siccome io ho questa missione di trasmettere la verità, cominciamo dalle cose più semplici. E questa è una cosa semplicissima, l'adorazione. Il rispetto di Dio. Perché se io non rispetto al punto di sedermi, di fischiarmi che lui crepi per noi sulla croce, che non mi importa niente, sto la bella seduta, magari facendo una chiacchierata. Allora, mi volete dire? Io tremo, tremo. E mi dispiace da morire, tanto per la gloria che manca a Dio. E poi per voi, per la salvezza della vostra anima. Perché o prima o dopo moriamo tutti, sapete che moriamo. E non sappiamo quando e come. Guardate che ragazzino poveretto. Noi gli chiediamo poveretto, ma chissà che grazie gli ha fatto il Signore. È venuto l'uberano, però è il tronco dell'anno, non l'ha schiacciato, morto, 13 anni. So io quando morirò. So. Non so, non conosco l'ora, non conosco il momento. Io dovrei vivere. Come da un momento all'altro dovessi ricomparire al giudizio di Dio. Sempre, tutta la giornata e tutta la notte. Ecco, Signore, signore, vado fuori, uno mi viene addosso con la bicicletta, con la moto, con l'auto, con quello che vuoi, mi viene un infarto. Che gli fai? Conosciamo noi il momento della morte, no? Signore, non ma vuole che viviamo momento per momento come dovessimo aver portato a Dio. E la sera, perché sì, abbiamo insegnato sempre da gli uomini di chiesa, le persone che ci hanno insegnato sempre a fare l'esame di coscienza. Lo fate? Non lo so. Io vi faccio tutto di domanda. Le preghiere della sera. Almeno dire grazie Signore della giornata che mi hai dato. Faccio un esame del pro e del contro della giornata la sera. Dopo aver scelto il Signore, dopo aver fatto una partita, tutto quello che volete. Volete fare come ho passato la giornata? Come ho passato la giornata? Allora, e se stavolta non riuscì, come Don Bosco ha fatto fare, lo sapete, il fatto di quel suo alunno. Don Bosco aveva detto, non voleva andare, era fatto che non si confessava Don Bosco, poi vedeva le cose davanti a Dio come erano, e quindi, e non sapeva cosa fare, aveva cercato. Mai violato la libertà, sempre cercato con bontà, così, ma lui niente, non si confessava. Allora, Don Bosco, una sera l'ho fatto trovare un biglietto sul guanciale, e se morisci stanotte, punto di domanda, e sto ragazzino, che c'erano le camerate, allora i figli di letti, si è trovato sto biglietto, e andato a letto. Ma che persona ci dosolava per la testa su questa domanda e gira e rigira fino a mezzanotte, così poi non ce l'ha più fatta, non riusciva a addormentarsi, si è alzato e è andato nella camera di Don Bosco camminava avanti e indietro, forse per paura di addormentarsi, e pregava e lo aspettava. È andato dentro al bussato, si è confessato. Si è confessato, adesso stai tranquillo, vai, tornato nel suo letto, si è addormentato. La mattina si è svegliato così, battendo le mani, Domenicamus Domino, e i ragazzini si svegliavano, dicevano Deo grazie, si alzavano, e quello non si alza. L'assistente va vicino, calmato. Nella notte era fatto. Il ragazzino di Brescia, si può fare peccati lunghi, si può fare peccati, quando si è lungo di ragione si può fare peccati. Ecco perché San Pio X diceva, batte Gesù prima di Satana. Quando un bambino distingue tra pane e pane, fatevi fare un pane, San Pio X. Aveva capito la cosa. Si è salvato. Dopo solo, certo, è illuminato dal Signore. La Madonna lo aiutava, il Signore lo aiutava in continuazione. Lui ha detto che non ha fatto un passo senza l'aiuto del cielo. Ma anche lui non poteva violare la volontà degli altri. Doveva cercare, soltanto cercare di muovere l'anima di dimora. Perché non è altro giorno per nessuno di essere stanotte. Dovremmo dire tutte le sere noi quando andiamo a letto. E se stanotte morissi, ti viene un infarto. Quante persone non muoiono nel sonno, ditemi. Anche giovani. Anche giovani. Il Signore fa di tutto per salvarci. È morto sulla croce. Ha sofferto quello che ha sofferto, perché anche quando voi vedete il film della crocifissione, ma non è detto tutto. Per salvarci l'anima, per aprirci le porte del paradiso, perché non andassimo all'inferno. Ma allora ci crediamo o non ci crediamo? Ecco, io mi domando sempre questo. Ma queste persone che sono così indifferenti, che non fanno tesoro di quello che è, perché poi dopo, io vedo che queste persone, poi si alzano la comunione. Spero che siano tutti diversi di più, per carità. io non ho nessun diritto di pensare di adesso. Però come fai a star seduta là? Fai indifferente. Non è il fatto di star seduta, è il fatto dell'indifferenza. Se davanti al vostro banco dove siete ci fosse il vostro papà, la vostra mamma, che crolla per terra col pericolo di un infarto, state la seduti per sulla banca? Là c'è Gesù che rinnova il sacrificio della croce per noi, è morto davvero per noi, ha dato la sua vita tra sofferenze inaudite, e io riesco a dare la seduta perché tanto ho seduto. Forse non riflettiamo abbastanza, forse c'è stato anche un insegnamento o mancato o sbagliato. Io ci sono tante cose, senz'altro delle motivazioni ci sono, perché quando io mi sono trovata a fare avanti a questo fenomeno, ma qualcuno deve essere stato, in principio ha insegnato così. Da dove venivo io? No. Ma che stavano tutti lì, quelli che non so, prima non seduti da quello. Allora che stamattina, ecco l'anello di lì, ecco con i dettagli che hanno, tra tutti seduti. Me l'ho detto, io ho fatto perché. Siete pochi, ma non siete tanti. Ma se parlate già con i vostri in casa, se avete nipotini, se avete figli, insegnate che non è cosa che si fa, perché io devo credere e devo esprimere anche col mio corpo la fede in Dio. Non posso dire a me l'anima, io ci credo, ma il corpo è tutto. Però se faceste così davanti alle persone vi condannano. Viene il Presidente della Repubblica, ma questo che vale salute. È un uomo come me, il Presidente del Povero, no? Io sto una donna, ma di nuovo. Ma che dignità di più dire. Proviamo anche a riflettere qualche volta e cercate di trasmettere anche ad altri queste riflessioni senza rispetto umano. Che rispetto umano c'è a metterlo sotto le sue desche? Cosa dite? Parlato troppo forte? O siete d'accordo? Ragionando. C'è qualcuno che ha qualcosa da obiettare?
No, no, sono posso.
Sì, sì.
È giusto quello che dice, giustissimo. Però io ho trovato nel mio niente, partecipando alla Santa Messa, durante il momento della consacrazione, ho visto delle persone che stavano sedute e io pensavo che erano degli extracomunitari, perché forse sono albanesi, non sanno perché. Mi sono permesso di andare là e ho detto, per favore, è il momento più importante per la Santa Messa, alzate le mani in piedi. Terminata la Santa Messa, il sacerdote, io l'ultimo che ero rimasto ancora in chiesa, passa e mi fa, con questo atteggiamento, no, non avevo capito, e mi dice, e io gli dico, cosa c'è? Non doveva dirglielo, non l'ha detto, perché tanto è inutile, ma dentro, no? Per dire, no?
Sì, l'ho capito, e è quello che ho detto io.
Quindi,
è mancato l'insegnamento, perché se i sacerdoti avessero insegnato, ma è la prima cosa che ho detto, la prima responsabilità ai ministri di Dio, voleva dire.
Mentre invece, io con i gli occhi a rotte che devo curarmi, faccio fatica a ginocchiarmi. Quando un ginocchio è difficile mi fanno male, prima cosa.
Sì,
e secondo, il sacerdote va per l'osservazione perché invece mostra che sto in ginocchio troppo.
È certo che deve rispondere lei. Guardi, io lo faccio davanti a Dio e lei risponderà davanti a Dio di quello che dice Dio. Soprattutto il sacerdote. Io è la prima cosa che ho detto, la forma prima del sacerdote. La responsabilità prima del sacerdote. Ma poi non è provata il tuo legge. Già loro devono rispondere a Dio questo. Perché per esempio lo sappiamo che non dobbiamo chiacchierare. Se qualcuno vuol dire qualcosa, io dico andiamo fuori, chiacchieriamo. No, finita la messa è come fosse il mercato. Ma quando io ero bambina, La prima che eravamo confessati, la prima cosa che siamo occhi è creato in Chiesa. Ricordo che era il primo peccato, perché era difficile che proprio non dicessimo almeno una parolina, no? Mica che avevamo vedere star seduta a fare il discorso, no, no, magari detto una frase così, e poi era peccato. E poi era peccato. E andavamo, mi ricordo che le mie compagne, il primo peccato che confessavamo che era in Chiesa, e magari avevamo detto una frase o due, perché qui allora non si poteva avere un peccato. Allora, da allora adesso, che ha visto c'è stato, ma non capisco che la prima responsabilità è quella di sentire. Ma voi non aggravate, quando io stavo dicendo che prima, non aggraviamo. E se loro ti dicono qualcosa, dicono, senta, io faccio quello che mi sento davanti a Dio, io rispondo di me stesso, lei risponde di quello che vuole. Ma abbiamo il coraggio di dirglielo che prete. Quello non è rispondere male, questo è di metterlo di fronte. Perché un giorno parlavo con un sacerdote, così era venuto a parlare con me, e lui, non mi ricordo di che cosa parlavamo, ma a un certo momento mi ha detto, io sorrido, ma lei ragiona come il secolo scorso? No, no, le ho detto rivedendo, come 2000 anni fa, le ho risposto. Ha passato la testa, non ha più detto niente, anche che si è tornato. No, no, le ho detto, no, come 2000 anni fa. Perché scusate. E se il sacerdote dice così, mi dite, senta, il Signore è morto per noi, è là, che rinnova la sua immolazione per me. E io ne sto ben seduto, mi fischiamo. Ditelo, ditelo chiaramente, queste parole, ripetetele, con molto rispetto, perché non è mancare di rispetto a lui, no, non si deve mai mancare di rispetto a nessuno, né a lui, ma con molto rispetto a lui, stanno così le cose. E rinnovo la sua morte e crocifissione, e vuole che io mi metta a battere le mani e faccia quello che crede, io faccio quello che mi sento davanti a Dio. La responsabilità è mia, la coscienza è mia, ditelo. Dovete avere anche la forza di dire la verità, sapete, dovete avere il coraggio di attuarla prima di tutto, e poi se ne è il caso anche di dirla. Sì, che noi non ci pensiamo, come per praticare, va detto, ma non ho detto, non hai detto la ragione come il secolo scorso, come 2000 anni fa. Ma non ho mica detto tutto più niente, ha passato la terra, sapete, è andato. Provate, e non, mica non cado di rispetto di dire così, ma ho detto solo la verità. Perché bisogna che abbiamo il coraggio. E poi se qualcuno mi viene vicino e mi deve chiedere, se siamo in chiesa, mi chiedi fuori. E non facciamo così. Non promuovi, oh, devi parlare di una mamma, ma senti, io lo farò, usciamo in chiesa, parliamo fuori. E ragioniamo. Allora devi dire, andiamo fuori, ecco perché là c'è la presenza di Gesù, non mi pare che sia una cosa sconveniente stare a parlare dei nostri affari, che siamo al mercato. Detto. E stamattina che c'era il Vangelo, che Gesù caccia i profanatori del tempio.
Nel rito romano.
A scacciare i profanatori del tempio. Lui così mite e così buono, ha preso la corda, la cintura, ha fatto uno strafile e li ha facciato. Ha rovesciato i banchi dei grandi valute, ha mandato fuori quelli che avevano gli agnelli, le pecore là. E ha detto, la mia casa è casa di orazione. E voi avete fatto una spelonca di ladri. È Vangelo, vero? Non me l'ho detto io. È Vangelo. Ma poi pensiamo a chi è Gesù. Ecco, se noi siamo convinti, presi da questa grande verità, Gesù è il figlio di Dio, Dio lui stesso, secondo seconda persona della Santissima Trinità, eterno come il Padre e come lo Spirito, e quello noi non capiamo un po', niente, perché l'eternità noi non riusciamo a capirla qua su questa terra. Dobbiamo morire e dopo passare l'eternità non si può capire molto bene, ma qua è superiore alla nostra mentalità, non so dire, però ci credo per bene che Dio è sempre esistito. Noi diciamo in un certo momento boh, perché non ci esprimiamo come uomini, ha detto facciamo prima, ma poi ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ma ci pensate che quando Dio ha detto così non c'era l'uomo, non esisteva proprio. Gesù si era reincarnato e si è calcato dopo quanti millenni. Allora come fa Dio a dirmi facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza se non era ancora fatto, se era ancora perfettissimo spirito, non aveva, spiegate? Perché lui sa tutto, lui sa tutto il passato, tutto il futuro, sapeva che sarebbe stato, che l'uomo avrebbe peccato, che ci sarebbe stato bisogno della redenzione, che il suo figlio si sarebbe fatto uomo e sarebbe morto. E lui l'ha fatto secondo immagine, quello che aveva in mente, come sarebbe stato Gesù. E Gesù c'è di tutto, il figlio di Dio. Perché se non è assurdo, come vi spiegate, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza se l'uomo non esisteva ancora? Non aveva creato neanche Adamo. E l'ha creato in vista del suo figlio. La Sacra Scrittura dice tutto è stato fatto per lui e in lui e in vista di lui. E niente è stato fatto fuori di lui. Vedete che i suoi apostoli, i suoi profeti, il Signore, rivela la verità. Ma quante volte noi ripetiamo questo? Se noi facessimo un poco di meditazione, la meditazione non è altro che riflettere su qualche riga. Io non vi dico mai una pagina, una riga, un pensiero della Sacra Scrittura. Allora capiremo queste cose, perché non c'è altra spiegazione, sapete? Se non che Dio, essendo Dio infinito, conosceva tutto il passato, ma conosce tutto l'avvenire, e sapeva già che l'uomo sarebbe caduto, che avrebbe mandato suo figlio per venire, e siccome aveva già in mente come doveva essere suo figlio, che quando si è chiamato Gesù, quando è nato, però, perché il nome di Gesù da un po' dopo, quando è nato, allora lui ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Perché per redimerci doveva essere un Dio che si è sacrificato. Perché l'ufficio era Dio infinito. E noi, 0+0+0, sapete, noi siamo dei grandi zeri, ci voleva anche uno che è figlio di Dio per redimersi. E mi dite, ma chi gliel'ha fatto fare? Chi gliel'ha fatto fare? Ecco, Dio aveva tutte le perfezioni all'infinito. Onnipotente, onnisciente, eterno, tutto quello che volete, la perfezione, la sapienza infinita, la così. Ma gli mancava una cosa, un aggettivo che accedete a lui piaceva tanto, misericordioso. La Trinità non poteva perdonare a nessuno, scusate, erano perfetti tutti e tre, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci voleva qualcuno che sbagliasse per poterlo perdonare. E ha creato l'uomo, sapendo che sarebbe caduto, e allora per perdonargli ha ideato l'incarnazione del suo figlio, va bene, perché ottenesse cosa, la misericordia per noi. Ecco perché ha ragione Santa Polacca, che dice il figlio più grande che il Signore può avere è quello di misericordia. Difatti ha permesso il peccato, ha permesso tutto quello che ha permesso per mandare suo figlio a ottenere che cosa? Misericordia. Perché lui non poteva perdonare a chi? Il padre perfetto, il figlio. solo aver tagliato le idee che vengono per adesso. L'ha proprio rivelato e sua fortuna l'ha mandato ad essere i nostri tempi proprio per testimoniare questo. Adesso noi possiamo dire che Gesù è misericordia infinita, cioè Dio è misericordia infinita. Però guardate il grande rispetto della sua persona, ci ha creati liberi. Liberi. Sapete cosa vuol dire? È libero solo quello che capisce, perché uno che non capisce non è libero, povero. L'ho detto, quelli che non hanno l'intelletto così verranno in paradiso vestiti cazzati, perché non hanno responsabilità, ma noi sì, è perché capiamo. E ha voluto creare un uomo libero di dire di sì e di dire di no, perché poi in ultima analisi è solo questo. Adesso voi avete sentito, io ho solo la missione di trasmettervi la verità, perché la verità non sono io, io sono la via, la verità del tuo Gesù. Vi ho portato le testimonianze di quello che è vero, perché parlo di catechismo, no? Parlo della verità. Ma lui ci ha creati liberi. Io posso credere, posso non credere. Posso dire di sì, posso dire di no. Il nino non esiste, sa. Ma non posso dire di sì fino a questo punto e dire di no poi a quell'altro. No, cari miei, no. O dico di sì un totale o dico di no totale. Il mio non esiste per Dio. Ma siccome sapevo che noi eravamo tanto miseri, tanto poveri, tanto soggetti a sbagliare, allora ha fatto un'invenzione che ce l'ha trasmessa proprio appena risorto, perché ce l'aveva meritata con la sua morte e risurrezione. Ha inventato la confessione, ha inventato il pentimento, ha inventato il perdono. Allora dobbiamo dire grazie a lui, grazie a lui, perché solo lui poteva inventare una cosa del genere. Per cui sapeva che noi miseri, poveri, sapeva che eravamo tanto soggetti alle cose di questo mondo, però ci ha dato un modo di redimersi. È morto proprio per noi, perché potesse perdonarci. Ecco perché dice lui, si fa più festa in paradiso per un peccatore che pentito, che per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Lo capite perché? Perché lui è sceso dal cielo e ha patito quello che ha patito proprio per ottenersi il perdono. Perciò un peccatore che si pente fa tesoro di questa sua morte, di tutta questa sua sofferenza, e allora la gloria a lui. Perciò non dobbiamo tormentarci di dire mamma mia, sono un gran peccatore, non ce la faccio, non andrò così. Non è vero niente. Si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. E la poi ha inventato la parabola della pecorella squadrita, no? La conoscete? Sì, quella la si legge sempre, no? Tutti la sanno. Alle 99 euro la lasciate nell'ovile, non aveva bisogno di lui. E andate in cerca della pecorella, una su 100. E dopo tutto contento, non l'ha sgridata, non l'ha battuta perché era andata fuori dalle greggi, si è messa sulle spalle e è ritornato e l'ha riportata nelle greggi. Ecco, per dirmi la misericordia infinita, abbiamo sbagliato, Signore perdonami, riportami nelle greggi. E lui pensa, si fa più festa in paradiso per una pecora che cos'era? E tornare a che non per 99 pecore che non hanno bisogno di penitenza. Mettiamola che è questo, anche se ci sentiamo colpevoli, anche se ci sentiamo miseri, anzi, io sto toccando con mano adesso proprio il modo di agire del Signore. E io vado bene, sai, capisco più cose, capisco. Come il Signore sono colpevoli. Cerca le persone e fa una gran festa e dona loro delle grazie straordinarie. Proprio perché? Perché si sentono deboli, perché non si sentono forti, perché si sentono peccatori, perché chiedono perdono. Io sto constatando, guardate, in questi tempi ancora di più questa cosa. E persone che avrebbero dovuto conoscere Dio, che avrebbero dovuto, dovrebbero, noi diciamo, condizionare, invece non è vero niente. Lui cerca le persone utili. Chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà. Perché la Madonna è tanto piaciuta al Signore per la sua umiltà? La Resa Madre per la sua purezza, ma è stata l'umiltà anche la più grande virtù della Madonna. Che cosa gli costa l'angelo? Ecco la serva del Signore. Noi diciamo la gente, la serva, la schiava del Signore. Non si è sentita grande per questo, perché è stata richiesto dall'angelo di essere la madre del Messia. Ecco la serva del Signore. Si faccia di me secondo la tua parola, non la mia. Ricordiamoci che la chiave di volta per ricevere le grazie dal Signore, per essere illuminati dal Signore, per capire la verità è l'umiltà. E il Signore a volte permette anche che cadiamo, che sbagliamo. Perché? Perché a un certo momento diciamo: guarda come sono debole, guarda come sono stupida, guarda che cretinerie che faccio. Signore, per carità, perdona, basta. Questa è la lode più grande che noi possiamo dare. Ora, abbiamo sbagliato fin qua, adesso abbiamo capito. Signore, grazie. Non me ne era mai quello che non avevo capito prima, perché potevo capire prima. No. Signore, grazie, guarda, io mi inchino alla tua volontà. Cerco di fare quello che tu vuoi. Aiutami e perdonami, perché io sono niente, io sono fragile, sono niente. E lui sceglie le persone che non sono per confondere quelle che sono, San Paolo lo spiega chiaro. Le deboli per confondere le forti. E avanti questo genere. Perché? Perché la gloria si è tutta sulla di lui. Che cosa che volete che possiamo? Noi che non capiamo niente. Che se il Signore non ci fa capire le cose che ha avuto di noi, comprendere la sua. Io sono scritta la prima di tutto e sono io che ho ricevuto questa grande grazia. Io dico grazie Signore che mi hai fatto capire, magari pestando la testa, ma grazie, perché se no io non ci sarei mai arrivata. Non è un atto di avvenimento, ma è la realtà, noi siamo niente, tu sei nulla, io sono tutto e questa è la tua realtà. E noi ce la prendiamo perché il Signore ci dice che siamo l'uno. Ma è la verità, sacrosanta. Ma è la verità. Ma io sono contenta di essere nulla, perché così tu sei tutto, posso darti al Signore. Il primo grande peccato che ci impedisce di andare a Dio è la superbia. È la superbia. E anche questo atteggiamento di annientare la divinità è nato di superbia. Cosa sei tu, tu Signore, anche se sei morto per noi, io mi siedo tranquillo, me ne fischio. Perché anche la posizione del corpo dice la verità. Io vi dico, se diventasse adesso anche solo Presidente della Repubblica, stareste la seduta di lei. E che uomo. Vedete che non riflettiamo abbastanza, non pensiamo abbastanza alle conseguenze. Ma quando il Signore si fa capire anche attraverso uno strumento come la sottoscritta, che è proprio come questo microfono, che non vale niente. Però, per vi far capire, allora, non disprezzatevi. Dite, Signore, grazie. Sempre il Signore dovete pensare, sempre Lui. Perché è Lui che vi fa capire, è Lui che ci dà la lucidità dell'intelligenza, cioè ha creato l'intelligenza Lui. E se io chiedo, Signore, fammi capire, Lui ci fa capire, no? Lui ci fa capire. Se diciamo grazie, Signore, della chiarezza, grazie di avermi fatto questo dono, che tanto c'è, è tutto dono suo. Cominciato dalla vita, ce la sei creata noi l'anima, non lo volete dire. Neanche i nostri genitori non ce l'hanno creata. Ci ha creato il corpo, sì, ma l'anima no. L'anima ce l'ha creata Dio. E quanta riconoscenza non dobbiamo avere. Allora cerchiamo di esprimerla anche esternamente, con quello che possiamo fare, con quello anche che possiamo dire. Se qualcuno mi chiede, ma perché sta in ginocchio? Perché c'è il mio Dio, lei è quello che mi ha creato. Ci potete solo così, non offendete nessuno, vero? Cosa dite? Offendete qualcuno? No. Neanche li umiliate, neanche dite, oh, non capisci una cosa così semplice. No, lasciamo stare. Ma perché là c'è il mio Dio, sai, io penso che Lui mi ha creato, che Lui mi giudicherà. È meglio che me lo tenga buono. Va bene? È meglio che me lo tenga buono. Perché io è la verità che questa è semplice. A me lo dice la prima cosa, no, Signore, perché Lui che si giudicherà. Adesso ne abbiamo parlato abbastanza. Cosa dite? Se vi dispiace quello che ho detto?
No.
E se potete ragionare, ma chiaramente, con molto rispetto anche agli altri persone, senza mai mancare rispetto, il Signore si vuol bene a tutti, vuol bene ai peccatori, vuol bene ai santi, vuol bene a tutti. È morto per tutti. Con bontà, così, fate questi ragionamenti. Semplici. Senti, vedete come è semplice il Signore. Ma mica l'occupazione. Grandi meditazioni, grande parolone, grande. Oh, ma no, il Signore è semplice. È semplice. Dice, ma questo è il mio Dio, quello che mi giudicherà, sai, me lo tengo buono. Il momento del giudizio, dite così. Anche scherzosamente. Però se potete, fatelo. Sempre, e sempre se volete, perché siete lì. Io non vengo davvero a vedere se voi fate o non fate comunque la parola di Dio. Ne ho abbastanza di quello che devo avere contro io da Dio. Va bene? Però se mi ha fatto dire queste cose è perché proprio mi fa venire un disgusto tale, ma un disgusto tale che non vuole persone perché voglio venire a tutti il servizio da vedere, ma proprio per la mancanza di rispetto. E lo capisco che è la responsabilità più grave è quella di sacerdote. Lo capisco perfettamente questo. Perché sono loro che dovrebbero fare questi ragionamenti. Sono loro che dovrebbero dire, no, per favore. Se uno non proprio tanto la legge, perché è un po' come quella povera donna che stava piegata così. Ma perché, per esempio? Io dopo ragionavo, no? Il Signore ha permesso che andassi in Polonia proprio in quel tempo e che vedessi toccarsi con mano. E io, siccome prendo tutto dalle sue mani, dicevo che un motivo l'avrà. Dopo ragionandoci sopra, ho pensato, ma certo che c'è un motivo. E viene fuori il momento giusto. Allora, se una chiesa sta piena. E poi io mi domandavo, ma dov'era tutta questa gente? Che non riuscivo a vederla fuori. Il paese sembrava vuoto. E in chiesa era così. Ho detto, se tutta questa gente, la chiesa sta piena, con i grandi e piccoli tutti, sono tutti convinti che c'è Dio e che lo vogliamo fare, perché non può essere anche altrove? Non sono mica cambiati perché dice. Non c'è mica il modernismo che esista. Quello che ho detto a quel sacerdote, ho detto, no, non penso come il del secolo scorso, penso come 2000 anni. Non cambia la verità, Dio è eterno, e la verità è eterna. Se, proprio il Vangelo dice, ha scacciato i profanatori del Tempio, vuol dire che la vera, la casa del Padre, è casa di orazione, voi e noi avete fatto lo schermo. Noi invece che una speranza di aria, una speranza di chiacchiere, una speranza di incoscienti, non so che cosa dire, ma lui lo sa. Madonna morto, noi abbiamo sempre questa grande grazia di chiedere perdono e dire Signore aiutami. Signore aiutami a testimoniare che io credo in te. Perché è un atto di testimonianza, di verità, sapete questo? Io davanti a tutti mi inginocchio e tutti lo vedono. Allora se si inginocchia, perché si inginocchia? Si inginocchia solo davanti a Dio. Non mi inginocchio davanti alle persone, perché neanche non mi vedo qui. Ma davanti a Dio sia. E quindi ponete così tranquillamente, perché là c'è il mio Signore, il mio Dio, quello che mi giudicherà, lo tengo buono. Anche scherzosamente potete dire, senza fare neanche tragedie così. Ma vedete che è più difficile anche che ce lo chiedono, per esempio a me non ha mai chiesto nessuno, pure lo vedo. Va bene? Allora siamo dato Gesù.